neri che alimentano il nostro lontano, forse immaginario, di quelli appunto del focolare ancora primitivo. Il fatto è che tutti parlano di lui, ma pochi lo avevano realmente veduto, e solo la scarna Giannina, la nostra lavandaia, che anche lei si ostinava ad andare a risciacquare i panni al fiume, come le donne antiche, assicurava di conoscerlo di persona. E forse fu per suggestione di lei che lo stracciaro si spinse fino ai nostri paraggi. E si dice paraggi perché si stava ancora, nonostante la stagione inoltrata e sovente pessima, in riva al mare. Le onde agitate arrivavano fino alla duna rinforzata di tamerici che difende il nostro recinto e si incanalavano da un lato e dall'altro, in modo che sembrava davvero di trovarsi in cima ad una penisoletta, non esente da pericoli di inondazione. Ma era bello, e il rumore continuo del mare destava, fra tutto quel silenzio di luogo disabitato, un senso di dormiveglia piacevole. Pareva, infine, di vivere in una casa galleggiante, anzi nella pace romantica di una palafitta, e ad accrescere questa illusione non mancavano i mucchi brillanti dei gusci delle arselle, delle quali, nei momenti di bassa marea, si faceva una pesca straordinaria, convertita subito dopo in manicaretti squisiti ed economici nello stesso tempo. Tutti i giorni, del resto, verso il tramonto, il cielo si rischiarava, quasi pentito di averci prodigato tante ore di uggia e di monotonia. Ad ovest l'orizzonte si accendeva di bagliori verdi e rossi, e la nostra aia, il pozzo, la tavola di pietra davanti alla casa, ritrovavano la gioia calda dei vesperi d'agosto. In questa luce benevola, per quanto illusoria, un pomeriggio, sul tardi, apparve il nostro uomo. Sulle prime lo si credette uno di quei merciai ambulanti che, durante la stagione balneare, percorrono le spiagge affollate, carichi di robe, per lo più di lana, che accrescono il sudore solo a vederle, e quindi lo si lasciò penetrare volentieri nel recinto, con la speranza di ripescare dai suoi involti un po' di calore estivo. Era giovane ancora, alto, dritto, nonostante il suo pesante fardello, vestito decentemente di panno scuro, con un cappelluccio nero calcato sopra le grandi orecchie rosse, aveva nel viso, abbronzato e accigliato, due vividi occhi verdognoli che parevano di diaspro, e furono forse questi occhi i primi a rivelare la sua personalità. Mentre egli si avanzava nel vialetto d'ingresso e gli alberi lasciavano cadere intorno a lui le loro foglie gialle, quasi per salutare il suo passaggio. Sì, dovevano venire da un bosco fitto e sempre verde quegli occhi acuti e animaleschi, abituati a scrutare i recessi più ombrosi e a scovare da lontano gli oggetti nascosti. Il carico dell'uomo, poi, che consisteva in un sacco legato con una corda e le vecchie scatole che lo completavano, non lasciavano più dubbio sulla qualità della sua merce. Ed era proprio lui, lo stracciaro del bosco. «Non abbiamo bisogno di niente», dice la serva, pur affacciandosi all'uscio della cucina, con gli occhi lucenti di curiosità e bramosia. «Che ci avete?» domanda invece la signora padrona, scendendo con dignitosa lentezza gli scalini della porta di casa. Egli ha già capito che c'è da concludere qualche buon affare, e levandosi il copricapo dai capelli lisci, che hanno il colore delle castagne nuove, aspetta, rispettoso, gli ordini. «Posate il sacco su quella tavola». La parola sacco dà un'aria di spavento al viso già tanto pallido e mobile della serva. È vero che per spaurirla basta che un carbone scoppietti nel fornello, ma questa volta ha capito anche lei di che si tratta. E, diciamo pure tutta la verità, una certa sfumatura di inquietudine fiabesca si è diffusa nel cuore degli astanti, e anche nell'atmosfera intorno. L'uomo abbassa la spalla e il suo carico strapiomba sulla pietra rotonda della tavola. La pietra è rossa ed un tratto si illumina come un vetro al tramonto. Il sole, infatti, riluce dietro le siepi della strada, fa squarci di cielo infiammato e pare un complice del tentatore, poiché l'involto e le scatole prendono subito un altro colore e anche la corda, che le dita robuste e insieme agili dello stracciaiolo slegano con sapiente esperienza a qualche cosa di vivo, di premuroso, quasi abbia piacere di appagare la nostra curiosità. Curiosità che però deve frenarsi e pazientare, perché nel sacco, quando i suoi lembi arrotondati come enormi labbra si spalancano per insegnarci un'espressione di meraviglia, si intravede appena un barlume giallognolo di carta straccia, ma sollevato questo primo velame, le sorprese cominciarono. Altro che rifiuti e oggettini ritrovati nel bosco. Qui c'è un bellissimo e rotondo vassoio che fa come da coperchio all'interno del sacco e che il mercante, oramai è tempo di chiamarlo così, tira fuori e rivolta con abile gesto, agitandolo non forse per liberarlo da qualche granellino di polvere, ma per fargli accogliere il riflesso del sole, come uno specchio per le allodole. E il vassoio, infatti, desta immediatamente le nostre brame, che d'un tratto, da scettiche e burlesche, diventano serie. Si ha proprio bisogno di un oggetto simile in casa, poiché l'unico vassoio che possediamo, oltre a quelli fragili di porcellana e di legno, pseudo-giapponese, col ramo di pesco già intaccato dal calore della caffettiera colma. Questo invece è di metallo, liscio, sì, con gli orli appena arricciati. La serva, venuta giù pian piano fino a farsi schiacciare il ventre dal cerchio della tavola, lo ritiene addirittura d'argento e, suggestionata, io prendo in mano il prezioso oggetto e lo rivolto cercandone la marca. Invece di questa, vedo una piccola sigla e, già messa in avvertenza dalla leggerezza aerea del vassoio, m'accorgo che esso è ritagliato dal fondo di una latta di acciughe conservate sotto sale. Ma non dico niente, anzi metto da parte l'oggetto buono in ogni modo per i nostri modesti usi quotidiani. L'uomo non parlava, più che mai dignitoso, quasi tragico, non vantava la sua merce, ma lasciava capire che se qualcuno s'azzardava a disprezzargliela sarebbe insorto come una bestia per difendere i suoi piccoli appena nati. Ed ecco, tolto il vassoio, egli scosse il sacco e ne fece scaturire un tintinnio metallico. Poi ci guardò dentro e accennò di no con la testa. No, no, quella roba, sebbene risonante, rilucente, no, no, non faceva per noi, era piuttosto adatta per lo stagnino che, a sua volta, ne avrebbe creato recipienti per le massaie di campagna, poiché erano tutti barattoli vuoti.